Il tema che affrontiamo qui oggi aveva come titolo Educare alla confessione e pensandolo l'ho trasformato poi, lo vedrete, annunziare la confessione, perché sapete che lo stile che stiamo cercando di adottare come diocesi non è quello semplicemente di spiegare le cose, cosa fa un catechista di solito ed è terribilmente banale, la confessione è questo, si fa così, si fa prima questo, ma non spiega la novità di questa cosa, cioè non lo annuncia come una cosa meravigliosa. Cioè, prima di spiegare come si fa come si fa il segno di croce, non è questo il problema. Il problema è perché il segno di croce è la cosa più enorme che c'è nell'universo. Il problema è perché la confessione, se è vera, allora il cristianesimo è vero, se la confessione non è vera, il cristianesimo è inutile. La confessione è tutta la fede, potremmo dire, lo vedremo pian piano, no? E lo facciamo qui, come ci diceva il parroco, proprio perché, per amore di San Filippo Neri, e quindi immaginiamo qui San Filippo Neri, qui ha confessato per 10 anni, perché in questa zona c'era la zona dei fiorentini, c'erano le banche, che come sapete erano gestite in parte dai fiorentini che facevano girare il denaro nell'Europa intera. Fu Papa Leone X, fiorentino, il figlio secondogenito di Lorenzo il Magnifico, che divenne poi in realtà il vero signore di Firenze quando morì il primogenito. A quei tempi il primogenito faceva la carriera politica, il secondogenito faceva la carriera religiosa. Morì il politico, il signore, e di fatto Firenze fu governata da Roma quando venne fatta da Michelangelo, per esempio la cappella funebre dei vari con il giorno, la notte, eccetera. Quella cappella è pagata da Roma, Michelangelo viene inviato come un regalo di Roma a Firenze perché si faccia memoria del padre del Papa, Lorenzo il Magnifico, e degli altri che sono i reggenti dello Stato fiorentino per mano del Papa, che di fatto governa Firenze in quegli anni. Filippo dovette accettare la rettoria nel 1564, non aveva nessuna voglia, come spesso avviene nella vita delle persone, e la chiesa era già in avanzato stato, era già quasi completa. Lui venne fatto rettore, dovette lavorare anche, e immaginate il tipo di chiesa che amava San Filippo Neri. Se voi guardate, l'abbiamo già detto, la chiesa nuova, Santa Maria in Vallicella, quella è stata eretta sul disegno, diciamo, di architetti amati da Filippo Neri, cioè così com'è la chiesa e come i filippini della prima generazione pensavano dovesse essere un tempio dedito, dove la sua bellezza, lo torniamo a dire, non dipende dal bisogno, come dicono le storici dell'arte, ignoranti e ideologici, no? Non è perché bisogna esprimere il potere o dei papi, ma perché serve per la bellezza delle liturgie. Era strapieno di gente quando c'era Filippo Neri e quindi serviva un posto pieno di posti, di ampiezza, dove ci si poteva confessare, celebrare i matrimoni, i funerali, fare le liturgie, fare il Natale, fare la Pasqua e così via. E qui Filippo Neri mandò i suoi discepoli, perché lui nel frattempo, come casa privata, cioè le distingueva la chiesa dalla casa privata, la sua casa privata doveva essere povera e continuava ad essere la cameretta di San Girolamo, che abbiamo visitato un po' di tempo fa. Basta andare verso destra e arrivate alla chiesa di San Girolamo, dove ancora si venera il posto dove lui restò ad abitare, a dormire, a pregare. Ma qui mandò, adesso c'era l'ospedale di Fiorentini, che poi è stato demolito sotto Mussolini, vedremo nel museo le statue che erano all'ingresso dell'ospedale dove si accoglievano i pellegrini e si accoglievano i malati, perché come ogni comunità aveva poi la vita, diciamo, degli ambienti annessi alla comunità stessa. Ma cominciarono a vivere qui i discepoli di Filippo Neri, quindi lui veniva per le liturgie, ma Baronio e tutti quanti i primi fratelli cominciarono a fare vita comune, cioè a dormire, restando preti diocesani, ma condividendo il cibo, la preghiera, le discussioni, le riunioni e così via. Solamente successivamente, nel 1583, per ordine del Papa, Filippo Neri accettò di trasferirsi nella nuova nel nuovo, negli ambienti della chiesa nuova in Vallicella, e lui per protesta simbolica inscenò, come sapete, questo trasloco in cui ogni persona portò un oggetto della sua camera: uno una gallina, uno il crocifisso, uno le pantofole, cioè tutto, Roma fu attraversata per questo trasloco, in maniera che tutti i suoi amici lo aiutarono a andare alla chiesa nuova dove poi morì. Quindi abbandonò questa rettoria perché appunto il Papa gli chiese di costruire la nuova Santa Maria in Vallicella. C'era una vecchia cappella di Santa Maria in Vallicella che era in rovina, medievale, e venne abbattuta per fare la chiesa attuale, perché tutte le attività dell'oratorio potessero avere la loro vita. Come sapete, è morto poi San Filippo Neri nel 1595. Dopo alcuni decenni fu chiesto a Francesco Borromini, che appunto venne poi dopo ad abitare qui ci hanno già detto, è la sua tomba, di suicida, confessato fra il suicidio tentato e la morte avvenuta un giorno dopo. E Borromini fece poi dopo l'oratorio, cioè fece la parte sinistra annessa, in maniera che in realtà il complesso degli oratoriani è la chiesa più l'oratorio, che sono divisi solamente perché nel 1870, con la separazione dei beni, lo Stato si prese l'oratorio e quindi non ci fu più possibilità per i padri che avevano costruito l'oratorio di usare di quei luoghi per la vita dell'oratorio, per la catechesi, i concerti e così via. Questa cosa secondo me è bellissima, mi piace che vi soffermate anche dal punto di vista spirituale, cioè secondo me noi dobbiamo essere noi convinti e trasmettere ai bambini, ai genitori, eccetera, che, vi ricordate il brano che abbiamo scelto per il sussidio? Vi trasmettiamo quello che abbiamo ricevuto, è un'espressione che viene dalla prima lettera ai Corinzi. Non è che si trasmette semplicemente le parole della fede. A volte il catechista pensa, noi trasmettiamo la lettura del Vangelo di Marco, trasmettiamo i 7 sacramenti, i 10 comandamenti, il commento dell'amore. La trasmissione è molto più forte, e Filippo Neri è un anello, cioè i nostri confessori sono stati assolti nelle generazioni da San Filippo Neri, cioè noi incontriamo delle persone, dei preti, dei genitori, dei nonni che hanno fra i loro antenati uno che si è confessato da Filippo Neri, e Filippo Neri a sua volta ha ricevuto quella confessione da Cristo stesso e dagli apostoli. Cioè il sacramento è una cosa viva che si trasmette di generazione in generazione, come la vita. Voi sapete che le persone che stavano, cioè se noi cancellassimo gli uomini vissuti qui 500 anni fa, noi non avremmo la vita, cioè i nostri geni, il nostro DNA dipende dagli uomini e le donne che hanno qui vissuto 500 anni fa. Loro si sono amati, hanno vissuto gesti sessuali, hanno educato i bambini, hanno litigato, hanno fatto. La nostra vita è legata alla loro vita. Se loro avessero rifiutato i bambini, se loro non si fossero sposati, se loro non avessero creduto, se non avessero accettato un figlio in più, nonostante la povertà, eccetera, noi non avremmo la vita. Quando Paolo dice vi trasmettiamo quello che abbiamo ricevuto, Paolo sta non parlando dell'Eucaristia, ma sta ordinando i primi presbiteri delle nuove comunità di Corinto. Cioè Paolo vuol dire, io vi ho lasciato delle persone che vi dessero l'Eucaristia. Io ho spezzato il pane. Pensate che Paolo è l'unica persona, l'unico degli apostoli di cui ne sappiamo con certezza che spezzava il pane. Lo si dice a Troade, quando muore quel ragazzo che cade dalla finestra. Morto il ragazzo, Paolo lo resuscita, poi sale sopra, finisce di spiegare, spezza il pane, cioè celebra la messa per quella gente. Ecco, Paolo spezzava il pane e affidava alla comunità che aveva fondato, scegliendo delle persone, pregando, voi adesso spezzerete il pane, perdonerete i peccati, battezzerete. Quindi la trasmissione non è semplicemente una trasmissione di parole, ma è una trasmissione di vita. Pensate appunto, ognuno di noi si è confessato varie volte nella vita, sicuramente qualcuno di questi confessori romani, ma non solo, sono stati assolti da una persona che è stata assolta da una persona, assolta fino ad arrivare a uno che è stato assolto da Filippo Neri e da lì fino a Gesù Cristo. E lo stesso il sacerdozio, cioè i nostri sacerdoti di Roma, pensate, Cesare Baroni è stato un vescovo, sicuramente i nostri parroci, i nostri viceparroci hanno ricevuto il sacerdozio tramite una linea che è passata dai discepoli di Filippo Neri. Lui non era mai stato vescovo, ma lo è stato Cesare Barogno, lo sono stati altri, e questa trasmissione è, noi dobbiamo annunziarlo ai bambini, è la garanzia che la confessione è vera. Cioè, se volete sapere perché tu hai veramente l'Eucaristia da quella persona e non da quella, perché io la posso avere da Francesco, che è più bravo di me, io non posso avere l'Eucaristia, perché lui non ha avuto l'imposizione delle mani in questi 2000 anni da Cristo in poi, ma ha avuto invece la trasmissione della vita, per cui con Mirella è nato loro figlio. Cioè, la trasmissione della vita è avvenuta tramite loro, la trasmissione dell'Eucaristia è arrivato tramite l'ordinazione delle mani, e noi siamo in questo luogo perché ci rendiamo conto di cosa vuol dire la confessione. Cioè, noi crediamo nel perdono perché le generazioni prima di noi hanno annunziato il perdono, hanno annunziato la confessione, vi hanno creduto e l'hanno trasmessa, l'hanno ricevuta, l'hanno trasmessa, alcuni giovani si sono messi nelle mani di Dio per questo servizio. Vi ricordo, mi sembra importante farlo, molto, vi ricordo che ogni immagine di San Filippo Neri che sta con i bambini all'inizio come un oratorio moderno è falsa, perché Filippo Neri non stava con i bambini, stava con i bambini in quanto stava con i genitori. Cioè, in questa chiesa, nell'oratorio del Borromini, San Filippo Neri si sentiva un missionario di Roma. Quindi lui stava con i ragazzi di 18, 20, 22, con i trentenni, quarantenni, cinquantenni, ma il nostro occhio distorto ce lo fa vedere come un Don Bosco. Cioè, siccome noi associamo la parola oratorio a Don Bosco, non ci rendiamo conto che l'oratorio di San Filippo Neri, dove non so, si faceva la musica di quel tempo, si raccontavano le storie dei santi, San Filippo Neri spiegava le storie dei santi ai trentenni, in maniera molto più sciocca, banale, quello che faccio io, se volete, è simile per certi aspetti quello che fa padre Maurizio Botta, molto di più, Don Camillo, eccetera, nella chiesa di San Filippo Neri, no? È trasmettere alle persone, perché a loro volta trasmettano questa realtà. Pensate al pellegrinaggio che sempre più raccoglie giovani adulti la notte, l'ultimo sono stati 700 persone che hanno fatto i 24 chilometri la notte con padre Maurizio di Roma, di fuori Roma, perché si sente il bisogno di rifare quell'itinerario che Filippo faceva fare agli adulti, alle famiglie, ai ragazzi, ai giovani, eccetera, e anche ai bambini, certamente. Cioè, non era ad esclusione dei bambini, ma non era il focus principale, i bambini c'erano perché c'erano i loro genitori, no? Filippo Neri aveva fortissimo il senso della misericordia corporale. Per esempio, nel primo giorno, in realtà il pellegrinaggio alle sette chiese era diviso in due giorni, il primo giorno si andava a San Pietro e all'ospedale di Santo Spirito, perché lui voleva che le sue persone facessero un servizio fisico ai pellegrini, ai poveri o ai carcerati. Lui era molto dedito alle carceri di Roma di allora, ma questo lui lo viveva non come una cosa particolare, ma semplicemente come un aspetto della vita cristiana. Cioè, per lui era ovvio, come lo deve diventare per noi, il Papa Francesco ce lo chiede, che essere catechisti è carità, che essere educatori, far fare il pellegrinaggio alle sette chiese, insegnare la confessione, cioè trasmettere la fede cristiana, è misericordia, è dare il senso della vita alle persone. In questo contesto Filippo Neri non aveva problemi, proprio perché sapeva che era carità avere un ospedale, ed era carità avere un oratorio, ed era carità avere una chiesa per le celebrazioni. Noi, fra i pochissimi testi scritti di Filippo Neri, abbiamo delle lettere di fuoco sulla gestione di questi luoghi. Ve l'ho già lette, ma ve ne rifaccio cenno qui, dato che ritorniamo. Siamo in fondo a pagina 1. Quando era rettore qui di San Giovanni, per esempio, scrive a Firenze: «Io, Filippo Neri, sovraintendente, affermo non solo quanto di sopra, ma è molto più bisognerà crescere nelle spese, accrescendo il popolo e la devozione». Cioè, lui dice ai medici, dice ai datemi soldi, perché io ho bisogno di costruire a San Giovanni dei Fiorentini, che ci sia il caldo delle stufe, che ci siano le stanze abbellite, che ci sia la chiesa sia pienamente terminata. Io ho bisogno che voi mi aiutiate, perché il popolo di Dio ha fame di questo, ha bisogno di questo per vivere la sua fede, per maturare la sua fede e quindi accogliere poi dopo anche i pellegrini. È molto forte, sono parole divertenti veramente, come lui giudica alcuni personaggi che a volte venivano posti a sovraintendere alcune cose di questa chiesa o di San Filippo Neri o della Chiesa Nuova o delle dependance annesse da cui si ricavavano i beni. Non giudico atto a questo fizio il padre Giovanni Francesco Bordini, quale, sebbene ha di molte belle parti e virtù che ne deve rendere grazie a nostro Signore e Dio, l'ho trovato sempre duro et di proprio parere. Cioè, io non posso, lui dice, non potete mettere a presiedere quella determinata cosa questo padre, che ha un sacco di qualità, però è duro ed è di proprio parere, cioè fa sempre secondo le sue idee, e se uno fissato con i suoi punti di vista, no? Mostratori in particolare nel volere vincere di comprare le case delle monache contro mio volere et senza necessità e così via. Inoltre a San Giovanni dei Fiorentini, quando lui aveva la responsabilità di questi ambienti, si stava con le porte aperte, de sorte che la chiesa era impraticabile et a forestieri et a noi di casa, per il freddo grande et vento che entrava per tutto. Cioè diceva, quel prete che ci fa stare al freddo, che non permette ai giovani di avere le stanze riscaldate, ci sono quelli che si preparano al matrimonio, a quei tempi non ci si preparava al matrimonio, ci pensavano le famiglie, ma c'è l'oratorio, c'è la musica, cioè se quella persona non ci aiuta a stare bene, non è adatto a guidare quell'ambiente, perché non ha cura del popolo di Dio, delle pecore del popolo di Dio, diremmo oggi, no? E anche lui ha il problema di obbedire e credere troppo al suo parere e giudizio, non è atto a comandare né governare. Nemmeno reputo atto a questo governo il padre Antonio Talpa, che anche egli è troppo affezionato alle sue opinioni, senza cedere all'altrui quantunque migliore siano. Notate il fuoco di San Filippo Neri, cioè Filippo Neri dice un prete che deve guidare la comunità dei fiorentini o la comunità deve essere una persona che ha cura il bene della gente, dei bambini, dei giovani, degli adulti, cioè deve spendere per questa cosa, deve impegnarsi per il benessere della comunità e così via. In questa concretezza è straordinario quell'episodio che si racconta, dove Filippo Neri univa la più alta mistica e la più reale concretezza, no? Si racconta che una donna andò a portare la figlia che aveva, piangeva sempre, era sempre in crisi mistiche, vedeva la Madonna e i Santi. Filippo Neri la guardò negli occhi e le disse che si sposi. Se troverà marito vedrà che smetterà di piangere, vedrà che le sue... Cioè riusciva a capire dove una persona cercava Dio e dove una persona nel cercare Dio nascondeva i suoi problemi, diciamo sublimava le sue insoddisfazioni umane. Era una persona di una grandissima spiritualità, di una grande sapienza. No? E finisco questa prima introduzione che ci porta al tema della confessione. Filippo Neri diceva, questo è un suo detto certo proprio, perché lui non scriveva se non lettere di questo tipo, non ci sono scritti suoi come in Sant'Ignazio, per esempio gli esercizi spirituali sono contemporanei, vivevano per Roma, passeggiavano, parlavano, e Filippo non scriveva ma parlava, aveva solo questi atti come queste lettere e scriveva le canzoni che faceva cantare poi dopo ai musicisti che musicavano le sue opere. No? Lui diceva, un prete deve morire su tre legni, o il legno dell'altare, o il legno del confessionale, o il legno della sedia dell'oratorio, che è la sedia dove si sedeva nella stanza per spiegare le storie dei santi, per raccontare la vita di Cristo, per parlare del bene e del male e così via, no? Cioè questi tre legni, l'Eucaristia, la confessione, il confessionale, la sedia dell'oratorio dove si insegnava la catechesi, si istruiva il popolo, eccetera, sono i legni su cui deve morire una persona. Sono le tre realtà che devono prendere il sangue del prete, devono prendere la vita del prete. Vedremo, lo diciamo subito, che il vero problema non è, anche se noi abbiamo la nostra parte, potremmo dire il vero problema della confessione non è semplicemente nel laico, ma è nel prete. Cioè se un prete non crede nella confessione, in una parrocchia muore la confessione. Cioè Filippo Neri credeva nella confessione, cosa voleva dire per un prete credere nella confessione? Voleva dire stare molte ore in confessionale. Cioè voleva dire che il legno del confessionale era per lui un luogo dove stare. La pastorale della confessione non si fa dicendo semplicemente ai bambini vi confessate, preparatevi, eccetera, si fa essendo nel confessionale, avendo, quando il bambino vede che il papà, la mamma, il nonno, il parente, lo zio al funerale, al matrimonio, cioè c'è qualcuno che crede che Dio dà il perdono dei peccati. Pensate a questo gesto semplicissimo che tutti i papi ultimi hanno fatto, e Papa Francesco sta ancora di più esaltando, no? Di andare lui a confessarsi dinanzi a tutti e poi mettersi lui in confessionale, cioè entrare in San Pietro e dire per un'ora ci sto io, cioè io mi confesso e poi dopo... Ecco, Filippo Neri faceva questo, cioè tutti sapevano che Filippo Neri era un uomo che stava molte ore in confessionale, era un prete la cui vita era dedita a questi tre legni e di questi tre il confessionale era... un legno veramente importante, era un legno che segnava la sua fatica, il suo tempo, la sua vita, la sua misericordia. Lui viveva la misericordia stando in confessionale, cioè la misericordia e la confessione sono questi temi così profondamente legati, no? Ed è per questo che Papa Francesco dice riscopriamo tutto questo. Allora, un annunzio, troverete varie volte questa parola, vi ho detto da educare ad annunziare, no? La confessione, potremmo dire, nasconde molti annunzi importanti dentro di sé, cioè quando noi insegniamo ai bambini o ai giovani delle cresime o un adulto che si sposa o a una persona che ha peccato, quando noi gli parliamo della confessione in realtà gli facciamo molti annunzi di bene, di meraviglia, di gioia di cui lui ha bisogno. Noi gli insegniamo una cosetta da quattro soldi, ma gli stiamo trasmettendo le cose più grandi della vita. Prima cosa, potremmo cambiare l'ordine, ma per intenderci a me è venuto in mente questo tipo di ordine. Primo annuncio, la grandezza della nostra libertà, la grandezza della vita morale, la grandezza del bene. Oggi le persone hanno bisogno, io ne sono molto convinto, e Papa Francesco insiste moltissimo su questo, di riscoprire l'importanza di donarsi. L'importanza della vita che stanno vivendo, di una vita che non va sprecata nei soldi, nel denaro, nel consumismo, ma è una vita che è preziosa. Con padre Maurizio noi pensiamo che sia bellissimo quando si parla con un bambino, innanzitutto fargli vedere che lui sa che il bene è importante quando cerca un amico. Se uno dice a un bambino... che amico desidereresti avere? Lui vi dirà, provate una domanda che si può fare per spiegare cos'è poi dopo il male, no? Come desideri che sia il tuo amico? Il bambino vi dirà, deve essere sincero, deve essere generoso. Se un bambino fa una partita di calcio e perdono la partita perché un difensore non gli va di correre dietro la palla e l'attaccante è super, lui dice io non voglio giocare con un compagno che è un mollaccione, un pigro, che non si impegna, cioè io voglio un amico che si impegna, che ama la vita, che si appassiona, no? Ecco la grandezza della vita morale, cioè un bambino così come un adulto, se io nel ministero vedo uno che ruba i soldi allo Stato e non si impegna alla morte per fare una cosa bene, eccetera, a me non mi piace. Cioè io sento che mi piace quel collega, mi piace quel prete perché si ammazza di lavoro, mi piace quel nonno perché non sta lì a perdere tempo, vedo che c'ha la grinta del bene, no? Secondo momento con padre Maurizio, ci sembra importante per aiutarvi a capire come c'è il senso del bene alto nei bambini. Noi lo vediamo quando qualcuno ci fa qualcosa di male. Cioè se uno mi pettegola dietro, io dico è ingiusto. Se una persona tradisce la fiducia, se una persona deve arrivare una certa ora e arriva un'ora dopo e non è puntuale, io non dico tutte le verità sono uguali, ognuno ha la sua verità, il bene e il male non esistono, io dico è ingiusta quella persona, mi ha fatto aspettare un'ora, cioè non è giusto, non è bene, è male questa cosa, no? Cioè io riconosco che il male esiste, io riconosco che c'è una legge vera del bene e del male quando vedo l'altro che fa il male verso di me. È evidente, non dico, trovate poi un testo molto bello di Lewis che spiega questo, no? Cioè, non dico al diavolo le tue norme. Cioè, non dico tu hai delle norme diverse, tu hai, io dico la norma che tutti abbiamo è arrivare puntuali e tu non rispetti la norma. Cioè, io so che io e te abbiamo la stessa norma, ma tu non sei stato fedele all'obbligo morale di essere vero, sincero, generoso, onesto e così via, no? La terza grande cosa noi la vediamo nel nostro desiderio di essere generosi. Cioè, noi abbiamo dentro di noi, e il bambino ha dentro di sé, ha il desiderio del bene. Il bambino ha il desiderio di essere generoso, ha il desiderio di essere onesto, ha il desiderio di aiutare i poveri, ha il desiderio di studiare e di dare un contributo. Vuole da grande fare qualcosa di buono. Varie volte abbiamo parlato del perché i bambini amano la cavalleria, amano quel cavaliere moderno che è Harry Potter, che è come i cavalieri del Santo Graal, che è come Odisseo, che è come Enea, che è come... Cioè, Harry Potter è l'Ulisse di oggi, Harry Potter è il cavaliere che San Giorgio che uccide il drago perché c'è la principessa che sennò viene mangiata. Il bambino ha dentro di sé il desiderio di vivere all'altezza del cuore, all'altezza del bisogno che ha l'altro, eccetera. Ecco, la confessione annuncia questo. Notate, quando un prete, un catechista dice, un genitore, ma che volete che peccati che abbia il bambino, è inutile che il bambino si confessa, sta negando esattamente questa cosa. Cioè, dire che il bambino non ha peccati vuol dire non capire niente di cos'è l'animo di un bambino. Il bambino lo sa che doveva aiutare i genitori stanchi che avevano faticato, lui sa benissimo che era quello e lui è venuto meno a ciò che era bene per amare. Lui sa bene che ha detto una bugia al suo amico del cuore e che questa è una cosa molto grave. Dire una bugia all'amico è una cosa molto grave, perché vuol dire tradire la fiducia che l'altro ha verso di me. In questo senso, siamo a pagina 3, sono come delle piccole notazioni, i bambini non sono per niente buoni, non sono degli angeli. Noi, testimoniando il valore della confessione, noi insegniamo che i bambini sono capaci, a loro modo, come l'adulto, anche di grandi momenti di, se volete, di cattiveria, sono capaci di umiliare un ragazzo diverso, un ragazzo che è grasso, per esempio, sono capaci di fare delle cose che feriscono profondamente la vita dell'altro. Ci sono cinquantenni che ancora si portano dietro le prese in giro che hanno vissuto quando erano bambini, ragazzi. Cioè, noi portiamo dietro delle cose che sono la nostra infanzia, la nostra vita. Un prete mi ha raccontato, è stato molto interessante, un prete della diocesi di Belluno, che mi ha ospitato nelle montagne, mi diceva, io mi sono reso conto, un prete degli Scout d'Europa, molto bravo, mi diceva, io mi sono reso conto che non posso spiegare i 10 comandamenti se prima non ho chiarito cos'è il bene e il male. Cioè, ai bambini nessuno ha mai parlato del bene e del male. Che ci sono delle cose grandi a cui il nostro cuore ci chiama e c'è il male con cui noi invece ci opponiamo al bene. Io prima, quando faccio la catechesi, cerco di aiutare il bambino a capire che esiste il bene e il male e che lui è in grado di conoscerlo, e allora spiego poi dopo anche i 10 comandamenti che sono un aiuto per capire cos'è il bene e il male. C'è una, lo chiamo straordinario perché lo è veramente, Giampaolo Nicolais, un professore della facoltà di psicologia della Sapienza, che sta scrivendo moltissimo contestando con molto garbo, con profondità scientifica, quello che è stato insegnato negli anni, nei decenni passati. Per esempio Piaget, grandissimo psicologo, diceva che il bambino fino a 6 anni non aveva il senso morale. Ci sono psicologi che ancora insegnano questo oggi, no? Nicolais, studiando e sperimentando proprio e a partire dalla teoria dell'attaccamento, cioè quella teoria psicologica per cui il bambino impara cos'è la vita attaccandosi a un protettore, un genitore, un caregiver, uno che gli dà cura, si modella sul suo modo di vivere, sulla sua generosità, sul modo in cui il genitore protegge il debole e frena la persona che è invece ossessivamente egoista, eccetera, eccetera. E lui dice in maniera molto sensata che il bambino percepisce fin dai primissimi delle prime settimane il bene e il male, cioè la sua formazione al senso del bene e del male è molto precoce, e già ai 3 anni, quindi molto prima di Piaget, è in grado, parla distinguendo il buono e il cattivo, sa se è aiutato, anzi desidera capire ciò che è buono e ciò che è cattivo, desidera essere aiutato a orientarsi su ciò che è bello e ciò che è brutto dal punto di vista morale, e chiede continuamente su queste cose. Avete qui un suo articolo, ma trovate molte, molte altre cose in merito. Ancora l'annunzio numero 3. L'annunzio è che, l'annunzio cristiano, che l'uomo ha questo senso del bene, questa legge morale, Lewis dice così, i papi, chiamatela come volete, ma è evidente che noi abbiamo una legge morale, perché noi altrimenti non litigheremmo più su ciò che è giusto, su ciò che è sbagliato, su ciò che si deve fare, su ciò che non si deve fare. È la cosa più evidente di questo mondo. È la cosa più ovvia. Noi annunziamo che il male che ci blocca nel vivere questa legge morale, nel vivere questa esigenza di virtù, questa cavalleria, questa sincerità, è un male totalmente nostro, siamo noi responsabili di questo male, ma noi possiamo ammettere di essere responsabili perché siamo dinanzi alla misericordia di Dio. Cioè, solo chi è dinanzi ad un amore può dire è vero, è colpa mia. È l'ammissione di colpa è possibile dinanzi a uno che mi ama. Il bambino può dire l'ho rotto io questo bicchiere perché sa che il padre è padre. Sapete che il bambino all'inizio dice una espressione interessantissima: si è rotto il bicchiere. Si è rotto, cioè un'espressione impersonale. Spesso il marito alla moglie dice è successo, cioè non dice io ho fatto questo, o la moglie al marito, no. L'espressione impersonale è come dire non è una mia responsabilità, ma è l'economia, il mondo, la società, la crisi economica, cioè io non ho responsabilità. Proprio l'altro giorno è uscito questo articolo meraviglioso di Alessandro D'Avenia, lo metterò domani online sugli iscritti, ma lo trovate già facendo su Google la ricerca su Avvenire. D'Avenia dice così: il rapporto fra noi e Dio è un rapporto per cui Dio ci attrae con la sua bellezza. Cioè, Dio cosa fa? Come fa a farci andare verso di Lui? Ci fa andare attraverso la bellezza. Cita per esempio Dante, lo abbiamo detto tante volte, ce lo sta spiegando Nembrini, no? Cioè Dante come fa a intuire che Dio esiste? Perché si innamora di Beatrice, cioè se esiste Beatrice, Beatrice è bellissima, per Beatrice si può perdere la vita, allora l'esistenza di una donna bella mi attira e allora deve esistere Dio. Cioè la bellezza, l'amore, la presenza del bene, la presenza delle cose che danno godimento, vero, piacere, mi porta a comprendere che Dio c'è. Ma che cosa succede? Che mentre il mare è bello, mentre la montagna è bella, in realtà l'uomo è capace di diventare brutto. Una donna che tradisce il marito o un marito che tradisce la moglie era bellissima, ma un attimo dopo diventa la fonte del dolore più grande. E dice D'Avenia, la misericordia è il nome che l'amore che Dio ha da sempre prende quando deve essere resiliente, deve essere forte dinanzi a una realtà bella che si è fatta brutta. Cioè la misericordia, il perdono, la grazia è il modo con cui io continuo ad amare colui che in qualche modo si è allontanato dall'amore, perché l'uomo ha questo potere. La confessione è questo elemento di misericordia dove la persona ha opposto il male alla bellezza del bene, ma l'amore che è di Dio non si interrompe. L'amore dell'uomo che continua ad amare la moglie che lo ha tradito è questa misericordia che supera il male che è entrato nella bellezza. E in questa maniera la misericordia rivela ancora di più l'amore iniziale, cioè non c'è solo l'amore che attira al bene, ma l'amore attira al bene il peccatore restando amore, anzi manifestandosi amore ancora più grande. Le persone capivano cos'era l'amore di Dio quando ricevevano il perdono di Filipponi, avevano abortito, andavano col loro peccato di aborto da San Filippo Neri, capivano che Dio le amava e capivano ancora di più la misericordia, cioè dall'aver visto il bene capivano che quell'amore non era stato fermato dal peccato, ma anzi era diventato ancora più grande, si era manifestato un amore ancora più grande. Nel libro Il nome di Dio è misericordia di Papa Francesco, voi trovate delle riflessioni veramente bellissime, dove lui riflette proprio su questa esperienza che noi facciamo del male, e lui dice, per esempio parlando del suo essere Papa, io so di non essere degno di essere Papa. Racconta di Paolo VI e di Papa Giovanni Paolo I, nei cui scritti appare in maniera fortissima la coscienza della loro indegnità. Per esempio Papa Luciani, racconta Papa Francesco, si paragonava alla polvere, cioè diceva: Dio non ha scelto il bronzo, il ferro, l'argento, ha scelto me che sono polvere. Ecco perché Dio è misericordia, perché Dio ha scelto me che non sono all'altezza di ciò che è il suo amore. Sapete che Papa Francesco da giovane prete andava sempre a pregare dinanzi a Caravaggio, alla Cappella Contarelli, e il motto Miserando atque eligendo, il motto del suo pontificato, del suo arcivescovado, è l'espressione che usa un padre della Chiesa contemplando la chiamata di Matteo Levi. Matteo Levi è degli apostoli più peccatore, perché gli altri, Pietro era un pescatore, cioè non è che ci si racconta che Pietro prima che Gesù lo chiamasse era uno che faceva particolari peccati, e così gli altri apostoli, cioè i peccati li hanno fatti dopo che Gesù li ha chiamati. Invece Matteo Levi era uno che era ricco, che spillava i soldi agli altri, che si prendeva le tasse, eccetera, che opprimeva in qualche modo il popolo. E nel quadro lo si vede ancora con i suoi soldi, mentre Cristo lo chiama mentre lui è nel peccato, lo chiama mentre lui è attaccato alla sua vecchia vita, no? E allora il Papa dice: io mi sento in Matteo, cioè io mi riconosco in Matteo, che scopre che Dio ha misericordia di lui e lo elegge, cioè elegge ad un servizio, ad un ministero, una persona che è inadatta, che non ha la capacità umana, la risposta spirituale adatta a quel tipo di servizio. Da pagina 6 in poi, lo leggete con calma, ci sono delle riflessioni dell'allora Cardinal Ratzinger sulla questione di questo problema che ha il nostro tempo ad ammettere la responsabilità. Cioè, noi siamo abituati dal pensiero, diciamo, culturale vigente, ed è interessante che la psicologia sta correggendo questa rotta, cioè molti psicologi degli anni 60, il loro lavoro era tutto a dire: ok, tu hai fatto questa cosa, ma l'hai fatta perché tuo papà ha fatto così, tua mamma ha fatto così, tuo nonno, c'è stata questa violenza, c'è stato questo, in realtà l'ambiente era difficile, in realtà tuo fratello, cioè è un lavoro che ti fa capire dove sei situato, ma il rischio di alcune correnti che ti faccia talmente capire che non ti dica alla fine: sì, però tu potevi fare diversamente. Cioè la pace con te stesso non sta nel fatto di dire: io ho fatto questo e non c'era possibilità di fare diversamente, ma la pace con te stesso sta nel dire: io ho delle scuse, ho delle scusanti, ma nonostante queste scusanti io ho fatto una cosa che ha ferito un altro, ma esiste un amore di Dio che è capace di farmi accettare la mia vita nonostante gli errori che sono dipesi dalla mia libertà, che realmente hanno ferito l'altro. Faccio un esempio di questa cosa, chi di voi lo conosce mi capisce, con qualcun altro ne parliamo. C'è un prete romano bravissimo che racconta i comandamenti, e a un certo punto, quando arriva al rapporto con il padre e la madre, promette che insegnerà una giaculatoria, cioè insegnerà una frase, una preghiera che è importante dire a un certo punto. E allora, dopo che ha aiutato le persone a dire il male che hanno subito da certi genitori, da certi nonni, da certi parenti, lui dopo un lungo cammino gli dice, e adesso dite questa espressione, la diciamo, capite qual è? Estica, cioè, ok, va bene, e allora che c'è questo, allora possiamo mettere in qualche modo da parte, dire sì, però adesso bisogna cambiare pagina, adesso bisogna dare un taglio al passato, no? E questo modo di dire, notate, non che la psicologia, guai a pensare che la psicologia non serve, cioè non è un discorso di ma è un discorso di completamento, cioè la confessione è un lavoro sull'anima che entra nell'anima da un punto diverso dell'analisi del proprio passato e aiuta a riconoscere la propria responsabilità, aiuta a riconoscere il male che dipende da noi e che viene perdonato, cioè viene messo nelle mani di Dio. Ecco allora l'annunzio più grande, arriviamo al punto quarto. L'annunzio grande della confessione, che viene molto prima di come si fa, dell'atto di dolore, cioè l'annunzio della confessione, potremmo dire la confessione è il cristianesimo stesso, cioè ogni volta che io mi confesso io dico che Gesù Cristo è bello, è vero, è buono, cioè io confessandomi dico che non c'è niente di più grande al mondo che il cristianesimo, perché solo il cristianesimo ha inventato la confessione, solo Cristo ha detto a chi rimetterete i peccati saranno perdonati, solo Cristo ha detto anche io ti perdono, vai in pace, non peccare più, cioè la confessione è il cristianesimo, potremmo dire, così come il battesimo è il cristianesimo, così come l'eucaristia, così come il perdono del nemico, cioè anche la confessione è il cristianesimo stesso. A pagina 10 ci vorrebbe molto tempo, non abbiamo il tempo, cioè tornare a quegli episodi. Io vi invito proprio come catechisti, come amici, come docenti a scuola, io per esempio li insegnerei anche come maestra di storia, maestra di lettere, non solo per gli insegnanti di religione, no? Cioè io credo che oggi, in un tempo di odio dell'Islamic State, di Daesh, della gente che si odia e lotta gli uni contro gli altri nella politica, che si offende, c'è il turpiloquio continuo, a raccontare gli episodi di Gesù come il paralitico, si apre questo tetto, scende questa persona, Gesù lo guarda e dice: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Cioè la prima parola che Gesù sente il bisogno di dire ad una persona che non si muove, è incredibile questo, sei perdonato. La gente si imbestialisce, come può costui rimettere i peccati? Solo Dio può rimettere i peccati. Io quando racconto questo testo racconto sempre, l'ho già fatto con voi sicuramente altre volte, quel momento anche straziante che ho vissuto avendo il permesso poi di raccontarlo, di quando ho conosciuto una coppia di ragazzi molto giovani che avevano abortito intorno ai 20 anni lui, 18 anni lei, e mentre lei si era subito confessata lui diceva: che senso ha che io mi confesso, cioè il bambino non ci sarà mai più, il bambino è morto, non è nato, io non sono stato all'altezza del gesto morale, io non mi voglio confessare, non perché non creda nella confessione, ma perché ritengo un gesto inutile, cioè io così, mi dice: io ti assolvo, che vuol dire? Cioè, non vuol dire niente, sono mere parole che non cambiano la realtà. E poi dopo lunghi anni, voi sapete che le persone che fanno peccati gravi a volte tornano ogni anno all'anniversario a parlare e il prete gli deve dire: ma sei perdonato, ma stai tranquillo, ma eccetera, a volte senza riuscire in questo, no? Questa persona a un certo punto tornò e disse: ho sognato il mio bambino che mi sorrideva dal cielo, parlammo e lui capì che era il bambino stesso che lo perdonava, cioè Dio è capace di dare la vita eterna e la gioia alla persona a cui lui realmente, ma in maniera non sostanziale, aveva tolto la gioia. Se Dio restituisce la gioia a una persona a cui tu l'hai tolta, ecco che ha senso essere perdonati. Cioè solo Dio può perdonare, perché solo Dio può togliere il male nella radice, perché il male apparentemente non si può togliere, cioè una volta che il male è stato fatto, una volta che l'altro porta l'offesa nel cuore, nei suoi beni, nelle sue cose, apparentemente il male non si può più cancellare. E invece Dio è capace di togliere il male, perché Dio è capace di prendere la vita di quell'altro e di riportarla al punto dove quella vita doveva fiorire, dove doveva essere felice. Questo ragazzo arrivò più o meno a pensare, se il mio bambino è felice, allora il perdono esiste. Allora il perdono è vedere la vita da un altro punto di vista, dalla misericordia di Dio che dà la vita, dà il perdono, dà la salvezza, dà la grazia, dà la vita a me, a questa creatura. Mi disse una frase bellissima: io non voglio più avere un bambino al posto di mio figlio, io so che avrò un bambino in cielo e un bambino in terra, cioè io devo amare, ma sapendo che Dio ha salvato la mia storia in qualche modo. Pensate all'adultera perdonata, cioè oggi io lo racconterei in una classe interreligiosa, dinanzi all'induismo, dinanzi all'Islam. E guardate che i musulmani attendono questo annunzio. È venuto un padre basanese della Gregoriana a parlarci, lui frequenta il mondo arabo ad Algeri e in Libano. Lui dice: un musulmano attende che ci sia qualcuno che dica che c'è un perdono per l'adultera. Cioè questa cosa non è un'offesa, ma è esattamente la misericordia, è il dono. La persona, una donna, quando dice: ma se una donna ha tradito, c'è una possibilità che il suo male venga messo nelle mani di Dio. Perché il problema è che quel male deve essere preso nelle mani da qualcuno, cioè deve essere arrestato. Quel male o si mette nelle mani di una giustizia umana che la deve fermare perché non diventi testimonianza di male per altri, oppure viene messo nelle mani di Dio. Pensate soprattutto alla morte in croce. La scoperta, la confessione dipende dalla morte in croce, cioè la confessione è il sacramento che applica a noi il Cristo che muore per i peccati, cioè se volete la confessione è stare sotto la croce, la confessione è dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, cioè la confessione è la croce vissuta nella nostra vita. Capite come non si tratta di dire come si fa la confessione, si tratta di dire che la confessione è quella cosa totalmente nuova dove per il male del mondo si dovrebbe morire. Ma Dio dice: non morirai tu, non morirà tuo figlio, perché io prendo su di me la conseguenza reale che c'è, che esiste, del male. Il male tocca a me perché tu ne sia esente, ne sia liberato, ne sia salvato. Abbiamo citato altre volte René Girard, come sapete, questo grande pensatore francese, trovate un suo testo, lui dice che il grande problema di ogni cultura è il problema della violenza. La violenza nasce perché dinanzi al male, un omicidio, una vendetta, un tradimento, un furto, una distruzione, io come fermo il male? Di solito lo schema culturale fino a Cristo, dice Girard, è stato quello di dire: il male lo si ferma dicendo: noi con il male non c'entriamo niente, noi ci separiamo dal male lì, noi siamo fuori, e in qualche modo questa nostra lontananza dal male la possiamo anche significare con il capo espiatorio, l'allontanamento, la prigione, l'uccisione, cioè l'allontanamento del male vuol dire: lì sta il male, qui il male non c'è. Invece il cristianesimo vince la violenza perché dice: il male non sta lì, ma il male è nel cuore mio anche, ma il male viene preso dalle braccia da Cristo. Quinto, come sapete, questo vale per tutti i sacramenti, ma è bellissimo ricordarlo, i sacramenti, come insegna il Concilio Vaticano II, sono l'attualizzazione di Cristo, cioè Cristo non è lontano. Ma quello che Cristo ha fatto col paralitico, con la Maddalena, con l'adultera, con il ladrone sulla croce che chiede perdono, nel sacramento Cristo lo fa adesso. Il confessionale è come l'altare eucaristico, cioè nel confessionale, ma anche in una confessione fatta in un altro luogo, cioè dove c'è un penitente e il sacramento della confessione e il sacerdote, si compie l'incontro con Cristo, perché Cristo ha detto questo: a chi rimetterete i peccati saranno perdonati, ciò che legherai in terra sarà legato in cielo, ciò che scioglierai in terra sarà sciolto in cielo. Sono parole enormi, no? È un'espressione rabbinica dove legare e sciogliere voleva dire sia dire se una dottrina è vera o falsa, ma per i rabbini voleva dire anche riammettere nella comunione, cioè aprire è il linguaggio che dice ti riammetto nella comunione con Dio. Ecco la forza della confessione che ci fa vivere adesso ciò che Pietro si è sentito dire dallo sguardo di Gesù dopo il canto del gallo e così la Maddalena e così via e tutti quanti. Punto sesto, la confessione, lo vediamo in questa chiesa, ha un aspetto ecclesiale, cioè la confessione ha una forza che dipende proprio dallo scoprire che il peccato e la grazia sono sempre comunitari, non sono mai privati, non sono mai singoli, solamente della singola persona che li vive, no? Se io pecco, io faccio del male a te che conosco, ma faccio del male anche agli altri cristiani che non conosco. Se io non prego, rendo la testimonianza della Chiesa meno brillante quando vado a lavorare. Se io non sono generoso, se io mi compro una Mercedes 7433, non conosco le marche, cioè io in realtà scandalizzo rendendo difficile, se io non studio, se non so spiegare il cristianesimo, se sono noioso, cioè il mio peccato non è mai solo il mio peccato, ma è sempre il peccato che rallenta la vita di tutti. E la confessione non è solo riconciliazione con Dio, ma è riconciliazione con la Chiesa. È la Chiesa che mi dice: tu che hai peccato, che mi hai fatto del male, sei mio fratello. Cioè, non ti devi anche io, prete, ho fatto la stessa cosa, anche quell'altro, ma noi siamo la comunità dei fratelli perdonati. Il tuo peccato viene preso da Cristo, la grazia dei santi supplisce al tuo peccato, la grazia di Cristo, e la confessione ci fa essere una comunità di peccatori riconciliati. Per questo anche il prete simbolizza la sapienza della Chiesa, lo ha sperimentato, che se il prete dà il perdono è tutta la Chiesa che dà il perdono. Anzi, in alcuni casi il sacerdote, a me è capitato, io chiedo di tenere segreto il peccato, perché se lui lo dicesse sarebbe così devastante nella sua casa, ma se lui veramente ha promesso di uscire da quel peccato, è l'averlo confessato nella Chiesa a Cristo che fa sì che tutta la Chiesa lo abbia misteriosamente perdonato. Pensate quando noi diciamo confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato e supplico la Beata sempre Vergine Maria e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Cioè la Chiesa porta il peccato di ognuno e salva la nostra vita. Come celebrare? Potete vedere sul video che abbiamo fatto con Padre Maurizio, c'è il video 11 su come preparare i bambini, lì ci sono delle indicazioni anche semplici, ne accenno una sola se volete. Pensate alla questione, i bambini come gli adulti hanno paura di confessarsi, no? Cosa vuol dire dare la sede, dire guarda la confessione sarà breve? Il prete, la Chiesa anzi capisce che uno che si confessa è più grande ancora di uno che nasconde i peccati, perché anzi è l'umiltà vera. Pensate, io e Padre Maurizio siamo contrari a quell'espressione brutta di dire ah non dovete fare la lista della spesa, che come se la confessione dovesse essere una specie di cosa mistica. No, la confessione è una cosa banale come una lista dove tu dici sì ho detto le bugie, sì non sono andato a me. La confessione non è una cosa che è una grande speculazione sulla vita, è dire io ho fatto questo, questo e questo. Non c'è niente, anzi, se volete, chi non arriva mai a dire cosa ha fatto veramente, non fa delle vere confessioni. La confessione è qualcosa anche di puntuale, cioè io realmente a casa mia non sono all'altezza dell'amore con i miei figli, io realmente non perdono questa cosa che mia moglie mi ha detto, che mia suocera mi ha fatto. Cioè, il peccato è una cosa reale, concreta, vera, che sta lì e io lo rincontro ogni volta che io rivedo quella persona, ogni volta che ho quel problema con quella persona. Punto ottavo, il rapporto fatica-gioia è molto importante. San Filippo Neri è il santo della gioia e sapeva mostrare, e dobbiamo noi saperlo mostrare sempre, che la confessione è una delle gioie più grandi, anche se comincia come una delle amarezze più grandi. Cioè, nessuno si vuole confessare, ma in realtà confessarsi è una delle esperienze alla sua uscita, alla sua, dopo che è avvenuto il perdono, quando si torna a casa, è forse la gioia più grande che un uomo possa avere, cioè di ricominciare da capo. Questo è l'anno della misericordia. Il Papa dice: Dio ti dà la possibilità di ricominciare da capo. Qui vi ho messo un testo di Leonardo Mondadori, un convertito famoso della storia d'Italia. Lui dice, le prime due righe: la confessione è ben fatta, sincera, completa, è tra le maggiori fonti di gioia che un uomo possa sperimentare. Poi spiega che chi si confessa sa benissimo che può dare le colpe agli altri quanto vuole, ma alla fine sa bene che lui poteva non fare quella cosa. Cioè, c'è questa coscienza della dignità del proprio essere, dell'aver risposto male ad una situazione difficile che tu ti trovavi davanti. Al punto 9, ve lo leggete per conto vostro, un giornalista di Repubblica ha ripreso i tre casi che vengono presentati proprio da Papa Francesco, diciamo di confessionale, eccetera, e di amore, dove c'è il problema se si può dare la piena soluzione o meno, nel libro Il nome di Dio e misericordia. Li leggete, cioè sono molto interessanti, aprono delle prospettive, aiutano anche a capire come aiutare le persone, cosa dire, come spiegare il pensiero di Papa Francesco. E l'ultimo numero, l'ho chiamato una riprova luterana, mi è tornato in mente un libro meraviglioso di Dietrich Bonhoeffer, un teologo luterano, uno dei teologi più grandi e uno degli uomini di Dio più grandi del secolo scorso. Lui scrisse questo libro che invito tutti a leggere, un libro di spiritualità, si chiama La vita comune, che scrisse per il seminario di Finkenwald, dove lui guidava una comunità di giovani che si preparavano a essere pastori luterani. Io l'ho letto a 17 anni, il nostro viceparroco ci chiese di leggerlo, c'ho ancora la copia con la sua dedica, scritta a matita, con tutte le varie aggiunte dei vari periodi della mia vita. È straordinario perché è un libro serissimo. Se volete luterano, per esempio, non c'è l'idea del sacramento della confessione, però c'è la presa sul serio della lettera del Vangelo. Cioè Bonhoeffer dice: dovete dire i vostri peccati ad un fratello, perché se non li avete detti non saranno perdonati, li dovrete dire nel giorno del giudizio, ci sarà un momento in cui... E racconta come la comunità, la Chiesa, sia fatta proprio da coloro che ammettono di aver peccato. Cioè il peccato ti tiene solo, ti isola dai fratelli e fa illudere i fratelli e te che la Chiesa è una comunità di giusti, di santi. È questo mito della Chiesa dei puri, dove nessuno pecca, nessuno mai c'ha un soldo di troppo, tutti sono sempre buoni verso i poveri, verso i nemici, verso i poveri, verso la famiglia, la moglie, la suocera. E il problema è che poi uno pian piano sente che in realtà quell'ecclesiastico, quel diacono, quella moglie, quel marito, quel catechista, quel parroco, quel figlio, io stesso non sono quel puro che pretendo. Sapete, uno dei drammi del nostro tempo è che si dice che non esiste il bene e il male e noi viviamo in un'epoca moralistica, cioè tutto ciò è siete cattivi. Tutto il gioco, se volete, della Cirinnà si gioca su chi è cattivo, chi non dà il diritto. Cioè, l'accusa è: tu sei cattivo, tu non sai cos'è il bene, tu sei ingiusto, non c'è la giustizia, non sei buono, non mi capisci, io soffro, io... Cioè, tutto è moralismo, non c'è uno che si stacca un po' e dice: analizziamo un problema in maniera non moralistica, usciamo... Cioè, siamo in un tempo in cui la morale è buttata dalla finestra e il moralismo entra come la regola della politica. Cioè, Bonhoeffer dice: no, la comunità cristiana non è una comunità di puri. Cancelliamo questa idea, perché questa idea ci farà riemergere da un'altra parte. E finisce dicendo questa affermazione straordinaria: non è l'esperienza della nostra vita che rende capaci di ascoltare una confessione, ma l'esperienza della croce. Il miglior conoscitore di uomini sa infinitamente di meno sul cuore umano del più semplice cristiano che vive sotto la croce di Gesù. Cioè, chi sa cos'è Cristo che perdona un peccato, capisce una cosa che uno psicologo che ha fatto 80 anni di terapia potrebbe non avere ancora capito. Cosa avviene nel cuore dell'uomo quando c'è un peccato grave e qual è l'opera di Dio che dice: il peccato l'hai fatto tu, non l'ha fatto tua madre, non l'ha fatto tuo padre, non l'ha fatto il tuo inconscio, non l'ha fatto il tuo superiore, l'hai fatto tu, ma questo tuo peccato è dinanzi a Cristo. Cioè, la confessione è una novità che non toglie, lo ripeto, il valore della psicologia di Freud, di Jung, di Matte Blanco, di Paolo Crepede e così via, ma dice una cosa diversa, cioè tocca da un altro punto di vista il male che noi abbiamo dentro il nostro cuore. Visitiamo adesso, ci aiuta Livia, questa chiesa, e scopriremo qualcosa che merita di essere scoperto.